queste riflessioni tratte dalla parola del Signore, in particolare dal Salmo 94, che poi vedremo, sono state ispirate dalle vicende del fratello Enrique, che mi ha stimolato molto nel cercare una preghiera potente ma anche gloriosa per il Signore, non un semplice piagnisteo o ricordo eccetera, ma proprio cercare di capire dalla parola cosa può fare il Signore per un suo figliuolo, perché Enrique si è convertito nella sofferenza che il Signore gli ha procurato, e quindi questa sua situazione è pesante per lui. Noi cerchiamo, siamo consapevoli delle sofferenze che hanno lui e sua moglie per questa situazione, ma come diceva Sauro, da queste cose qui possono venire delle cose belle anche se lui va là, perché nel frattempo senz'altro sono state fatte delle indagini. Se lui risulta che era solo un prestanome, che ha solo messo una firma, ma tutte le decisioni sono venute da ben altre parti, lui è scagionato. Quindi noi dobbiamo pensare che il Signore è potente. E i versetti dai quali sono partito sono stati in prima Pietro, tre versetti. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, cosicché vi venisse qualcosa di strano. E poi umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su lui ogni vostra sollecitudine, poiché egli ha cura di voi. Siate sobri e vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli. State fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono sulla vostra fratellanza sparsa nel mondo. Quindi, dalla preghiera per questo fratello, alla fine ho dovuto pregare per me, perché è facile che, come dice l'Apostolo Pietro, che anche noi abbiamo dei problemi di fede e di consacrazione al Signore, perché pur non avendo le sue problematiche abbiamo il mondo che ci cerca di fagocitare e di indebolire la nostra fede, e il diavolo è quello che cerca di fare, quindi, come dice l'Apostolo Pietro. Perciò in queste riflessioni andremo a vedere come nasce la fede, come nasce attraverso la fede la giustificazione che ci rende figliuoli di Dio, e poi vedremo che ci sono nella scrittura delle cose per coloro che, avendo una fede, hanno una fede che si è indebolita, che non è in grado di, anche nella preghiera, e questo è successo anche a me, lo devo confessare, che a un certo punto mi sono accorto che la mia preghiera era mancante, era debole. Perché? Perché non avevo fiducia nel Signore. E vedremo proprio da questo Salmo 24 che c'è una situazione simile. Ci sono dei credenti che vengono redarguiti dal salmista, che li sgrida, gli dice: ma come? Voi non avete fiducia nel che il Signore, che la mano del Signore sia potente. Oltretutto questi pensieri li abbiamo già visti meditando in Isaia 59. Quindi allora passiamo a vedere come nasce la fede. Nel Nuovo Testamento ci sono due centurioni, uno nei Vangeli e ce n'è uno in Atti al capitolo 10 che si chiama Cornelio, il quale un soldato romano, quindi se pensiamo ai tempi di allora e alla crudeltà, all'idolatria, alle situazioni in cui questi uomini erano vissuti altra volta, pensare che un centurione possa arrivare a credere in Dio, bisogna pensare che il Signore abbia agito. Io vi vorrei portare a considerare che quando uno arriva a credere in Gesù, e noi siamo parte in causa, siamo arrivati a credere in Gesù, chi da 20, chi da 10, chi da 5 anni, siamo arrivati perché il Signore ha agito potentemente per tirarci fuori dall'inimicizia che avevamo contro di Lui. Satana aveva messo i suoi unghioni sulla nostra anima e noi eravamo nemici di Dio, non pensavamo minimamente a Dio, alla grazia, al Signore Gesù, al suo sacrificio, al suo amore, come diciamo continuamente, ma pensavamo che fossero favole religiose. Io anche come cattolico devo dire, se penso alla mia vita fino a 43 anni, devo dire che la mia era una religione, era un qualcosa per sentirmi buono, per sentirmi approvato, per approvare me stesso che mi portava poi a disprezzare gli altri che non andavano a messa e questo e quello. Quindi voglio dire che la fede vera in Gesù è un'opera straordinaria della grazia di Dio che strappa un'anima al diavolo. Questo è successo a noi se siamo credenti. Leggiamo cosa faceva questo centurione, perché l'apostolo Pietro potesse confortarlo e potesse poi dire che siccome lo Spirito Santo era sceso su di lui, poteva dire non rimane che battezzarlo. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, Atti capitolo 10, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Iddio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso, preso da spavento, rispose: Che v'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è nominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio che ha la casa presso al mare. Ecco, vedete come un uomo di azione, un uomo abituato a, alla battaglia, a uccidere, eccetera, può arrivare ad avere dei sentimenti, può arrivare ad avere un timore di Dio, avere a fare delle opere e a coinvolgere la famiglia. Vedremo che quando Pietro viene, non solo c'era la sua famiglia, ma egli aveva contagiato anche dei suoi amici, dei soldati. Quindi noi vediamo che il Signore, quando riesce, trova un'anima sensibile nella coscienza, la riesce a strapparla dal diavolo e la porta a Gesù. Questo il fratello, non solo il fratello Enrique, ma noi stessi siamo stati strappati dalle sgrinfie del diavolo. Cioè è Dio stesso che è intervenuto e con le sofferenze, attivando la nostra coscienza, noi abbiamo aderito, non siamo stati come il faraone che alle parole di Mosè aveva sempre induriva il suo cuore. Noi abbiamo intenerito il nostro cuore a un certo punto della nostra vita e il Signore ha potuto salvarci. Quindi quando parliamo di una persona che ha veramente accettato Gesù, questa operazione è straordinaria, perché è Dio stesso che è intervenuto e ci ha fatto suoi figlioli. Se poi abbiamo una chiesa, siamo stati battezzati, eccetera, siamo membra del corpo di Cristo e abbiamo tante prerogative in più. Quindi adesso entriamo nella problematica del Salmo 94. C'è un versetto, il versetto 8, che spezza in due il Salmo. In questo versetto, lo leggeremo per primo, dice: abbiate intendimento voi gli stolti fra il popolo, e voi pazzi, quando sarete savi? Colui che ha piantato l'orecchio non udirà egli? Colui che ha formato l'occhio non vedrà egli? Ecco, queste domande che sembrano sono per creare il distacco fra la prima parte che adesso leggeremo. Siamo nel Salmo 94, versetto 8, ho letto il versetto 8 e il versetto 9, che sono la divisione dalla prima parte alla seconda. Adesso stiamo parlando di una fede debole. Prima abbiamo detto che il Signore, quando siamo arrivati alla fede, ci ha tolti via dalla inimicizia verso Dio e ci ha fatti amici di Dio. È un grosso cambiamento. Siamo stati giustificati, i nostri peccati sono stati perdonati e noi abbiamo visto l'amore di Dio. Ma però cosa succede? Nella vita succede che la fede può essere debole. Ed ecco che questi signori qui del Salmo 8, del versetto 8 sono chiamati stolti e pazzi proprio dal salmista, che vuol spiegare invece come il Signore è meraviglioso. Allora leggiamo la prima parte. O Dio delle vendette, o eterno il Dio delle vendette, apparisci nel tuo fulgore. Levati, o giudice della terra, scendi della terra, rendi ai superbi la loro retribuzione. Ecco, questo è il frontespizio. Poi questi tre versetti invece sono i versetti di questi stolti e pazzi qui. Fino a quando gli empi, o eterno, fino a quando gli empi trionferanno? Si spandono in discorsi arroganti, si vantano tutti questi operatori di iniquità, schiacciano il tuo popolo, o eterno, e affliggono la tua eredità. Uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani e dicono: l'Eterno non vede, l'Iddio di Giacobbe non ci fa attenzione. Ecco, questa è la tesi di questi credenti che hanno, la cui fede si è indebolita. E dice: come mai il mondo va in un modo per cui sembra che il Signore si sia addormentato e lasci libertà al diavolo di fare quello che vuole. Allora, adesso rileggiamo il versetto 8. Abbiate intendimento voi gli stolti fra il popolo, cioè non abbiate questi pensieri, cioè se voi ragionate così siete stolti e pazzi. E voi pazzi, quando sarete savi? Ecco, qui comincia dal versetto 9 l'argomentazione per dire che il Signore non è affatto addormentato, ma che lotta potentemente per tutti coloro che hanno la fede. Allora l'argomentazione è: colui che ha piantato l'orecchio non udrà egli? Colui che ha formato l'occhio non vedrà egli? Quindi la prima argomentazione è questa: se il Signore ci ha fatto gli occhi per vedere e le orecchie per udire, e l'ha fatta una creatura, è mai possibile che lui non veda e non ascolti? Non è possibile. Quindi qui bisogna che non dobbiamo più essere stolti e pazzi. Qui dobbiamo dire: la mia fede è andata giù, ma la posso tirar su. Io devo credere che colui che ha piantato l'orecchio, io ne ho due, e colui che ha formato l'occhio, e io ne ho due, vede e sente tutto. E poi continua e dice: colui che castiga le nazioni non correggerà egli che imparte all'uomo la conoscenza? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vanità. Allora, qui entriamo. Prima di tutto ha detto: colui che vi permette di vedere e di udire non vedrà e udrà tutto quello che succede. E poi dice: colui che castiga le nazioni non correggerà egli che imparte all'uomo la conoscenza? Allora noi sappiamo dalla storia passata quante civiltà e quante opere inutili gli uomini hanno fatto credendo di ingrossarsi, di farsi grandi, ma poi le civiltà sono crollate miseramente per la violenza, per la stupidità degli uomini. Noi in Italia ci vantiamo di tutte ste rovine etrusche, romane, ma non sono queste rovine non sono altro che la manifestazione che Dio ha colpito tutte queste civiltà. Non hanno potuto sussistere, il diavolo non ha potuto fare delle cose senza che il Signore sia intervenuto. Quindi, dopo aver parlato dell'occhio e dell'orecchio, dice: guardatevi attorno, non vedete nella storia cosa ha fatto il Signore quando le civiltà si sono pervertite, sono arrivate a e il Signore le ha castigate e sono state abbattute. L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e che sono vanità. Quindi il Signore giudica, sente, giudica e opera potentemente. E poi qui comincia a fare un ragionamento più personale, più beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, ed ammaestri con la tua legge per dargli requie nei giorni dell'avversità, finché la fossa non sia scavata per l'empio. Allora, beato l'uomo che tu correggi, e o Eterno, e ammaestri con la tua legge per dargli requie nei giorni dell'avversità, finché la fossa sia scavata per l'empio. Allora, il Signore dice, siccome anche tu eri un empio, io non posso a quell'empio là, per fare un piacere a te, non posso eliminarlo. Io comincio a scavargli, siccome ti sta facendo del male, io comincio a scavargli la fossa. Ma tu intanto correggi la tua vita, guarda te stesso, attiva la tua coscienza, sei a posto con me, com'è la tua fede? È una fede veritiera, una fede gloriosa, leggi la scrittura, ti impegni a essere un mio figliuolo ed essere attento alle cose, ai miei comandamenti, alla mia legge, perché dice finché la fossa sia scavata per l'empio. Quindi quando parliamo di, come diceva Sauro, in questo iter del nostro fratello c'è già una situazione, essendo Dio ha cominciato a intervenire per convertirlo e lui si è convertito. Adesso è in prigione ed è sotto correzione, perché è in carcere, uno che è in carcere non è che stia tanto bene. Però se invece di lamentarsi e basta, fa un esame di coscienza della sua vita e mette veramente sotto la luce di Dio la sua vita e si consacra al Signore, la fossa dell'empio viene sempre più scavata profonda, poiché l'Eterno non rigetta il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Cioè, tuttora che il Signore ci ha scampati dalle zanne del diavolo e ci ha fatti i suoi figli, lui lotta per noi se noi siamo sinceri nella situazione in cui ci troviamo. Anche se ci sono dei nemici potenti, lui, se tu sei umile e corretto, come abbiamo detto in Pietro, diceva umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi, dice il Vangelo. Allora, qui invece in Salmo 96, al versetto 14, dice: poiché l'Eterno non rigetta il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Cioè noi siamo sua eredità, siamo la sua eredità, siamo coloro per i quali in Cristo Gesù ci ha dato un'eredità eterna, gloriosa, immarcescibile. Poiché il giudizio tornerà conforme a giustizia e tutti i diritti di cuore e tutti i diritti di cuore lo seguiranno, poiché il giudizio del giusto giudice, cioè di Dio, tornerà conforme a giustizia e tutti i diritti di cuore lo seguiranno. Chi mi libererà? Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si presenterà per me contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Fino adesso, nella nostra vita, chi è che ci ha scampato da incidenti, da cose malvagie, da cose cattive? Perché ne vediamo attorno a noi, vediamo delle cose tremende, io vedo delle cose che succedono nel mondo per cui le famiglie rimangono con dei morti, degli anziani massacrati, eccetera. Vedo delle situazioni di catastrofi naturali, di situazioni, e vedo che soprattutto ho in mente in Liguria, quando c'è stato quella grossa... Le case dei credenti sono state quasi tutte risparmiate dal disastro. Cioè, ci sono delle situazioni per cui non si riesce a capire come il Signore riesca a proteggere i suoi figli. E questo succede. E poi siamo protetti anche nella famiglia, perché se noi diamo un'educazione ai nostri figli, i figli non cadono nelle trappole del diavolo che ci sono adesso a scuola, tutte queste bande che ci sono, tutte queste vigliaccate del diavolo che prosperano. Ecco, allora qui dice: chi mi leverà, chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si presenterà per me contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando detto il mio pie vacilla, la sua benignità, o Eterno, m'ha sostenuto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue compassioni hanno rallegrato l'anima mia. Allora, vedete che prima questi qui, chiamati stolti e pazzi, avevano una fede ballerina, una fede... Ma qui invece il salmista gli dice: no, la fede vera è questa, cioè... Constatate nella vostra vita se il Signore, come vi ha trattato il Signore nella famiglia, negli affetti, nel lavoro, se siete stati onesti, eccetera. Versetto 20. Il trono della nequizia t'avrà egli per complice? Esso che ordisce oppressione in nome della legge? Essi si gettano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Qui sembra che parli proprio di Enrique. Dice: il trono della nequizia, cioè il mondo, se noi abbiamo visto alcuni decreti riguardo a questo nostro fratello, abbiamo visto che sono, non si sa se sono giusti, non siamo in grado di dirlo, però molte volte sono viziati da problemi politici, scambi politici, cose spiacevoli. Quindi qui è un trono, la giustizia di questo mondo è un trono della nequizia. Cioè, se io mi trovassi nei panni del fratello, temerei fortemente per le cose che la giustizia del mondo dice. Esso che ordisce oppressioni in nome della legge, poi ti condannano in base a una legge, se sei innocente, essi che si gettano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Ma l'Eterno è il mio alto ricetto, e il mio Dio è la rocca in cui mi confido. Egli farà ricadere sovressi la loro propria iniquità e li distruggerà mediante la loro propria malizia. L'Eterno, il nostro Dio, li distruggerà. Questa situazione, cioè noi dobbiamo dire che un credente ha delle amicizie in cielo che sono così potenti che se noi non nutriamo questa fede, non servono a niente. Ma se prendiamo questa parola di Dio e nel caso del fratello o nel nostro caso la facciamo il perno della nostra preghiera, della nostra vita, e come dice l'Apostolo Pietro, siate sobri, vegliate, umiliatevi. E dice, resistete stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono sulla vostra fratellanza sparsa nel mondo. Cioè non siamo da soli, Io vedo che in tutto il mondo le chiese sono, soprattutto nei paesi islamici o anche in Cina, dappertutto, in India, dove c'è tutta questa idolatria tremenda, c'è persecuzione contro i cristiani. Ma queste chiese, appena hanno un po' di pace, tornano a fiorire. Perché? Perché la potenza di Dio è potente da salvare le anime per portarle in cielo. E noi che siamo qui in una bella chiesa a Modena, tranquilla, dove non abbiamo pericoli di armi o di persecuzioni, però dobbiamo lottare contro la nostra fede debole, che non è capace di pregare, di impugnare la potenza di Dio e la potenza della parola nella nostra preghiera e nella preghiera per i nostri fratelli, per la nostra casa, per tutte le situazioni della nostra vita, ma soprattutto per il corpo di Cristo di via Venturi 34A. Preghiamo. Signore, è veramente meravigliosa la tua parola. Signore, io confesso di essere stolto e pazzo quando non attribuisco a te tutte le prerogative del tuo amore e della tua giustizia meravigliosa, secondo la tua santa parola. Aiuta questa assemblea e questi fratelli, Signore, a riflettere sulla nostra fede e sulle preghiere, su cosa si basano le nostre preghiere, perché la tua parola è chiara. Tu difendi i tuoi figli, tu li hai strappati dal diavolo, Signore, per farli tuoi e per assicurargli un avvenire e un'eternità di gioia, e ora vuoi che lottino e ti lascino e si appellino alla tua potenza e al tuo amore per poterli fare santi, puri e gloriosi. Purifica i nostri cuori, Signore, in modo che la nostra fede diventi potente e salva tutte le persone per le quali preghiamo, soprattutto i nostri familiari così renitenti a credere nella tua parola. Aiutaci a essere santi, ad amare la fratellanza e a stare uniti insieme. Di tutto ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen.